Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto il cordiale bentornato a Marco Revelli, insegna scienza della politica. All'Università del Piemonte Orientale, presso i libri delle destre, le derive politiche del post-ordismo, nel 96, la sinistra sociale, nel 99, oltre il 900, 2001, la politica perduta, 2003, poco di noi, 2010, lo spirito fotografico, 2004. In questa sede ha presentato il finale di partito nel 2013, 26 febbraio. E con noi Paul Ginsburg, che è stato professore all'Università di Cambridge e dal 1992 insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Firenze. Per i suoi lavori ricordiamo Storia d'Italia 43-96, Famiglia, Società, Stato 98, Daniele Mannini e la Rivoluzione Veneziana nel 48-49, 2007, Berlusconi 2003, Il tempo di cambiare 2004-2005, La democrazia che non c'è 2006, Salviamo l'Italia 2010, Passione politica con Sergio Donate 2016. Il libro che offre oggi Marco Revelli alla nostra riflessione è Non ti riconosco, un viaggio eretico nell'Italia che cambia. L'autore non riconosce più il bel paese, confessa di essere sposato, tradito, disorientato, radicato. Dio scrive, non si sente più a casa in nessun luogo del mondo, perché il mondo non ha più nulla ormai di familiare, di domestico, in una parola di riconoscibile. Ma non si rassegna a lei e va a vedere. Non ti riconosco è un libro crudo, sofferente, il viaggio da Torino a Lampedusa. Il viaggio comincia nella città che le leggi ben conosce, Torino. Lo scrittore non ha nostalgie, affetti piuttosto. Che cos'era della Fiori? Un posto ciclopico, infernale, mostruoso. Oggi quel cratere si è spento. Gli operai sopravvissuti sono 5.321. Dalle linee di produzione escono un centinaio di auto al giorno e ne uscivano 5.000. La Fiat si chiamava FSA, la sede legale del gruppo, dopo la fusione con la Chrysler e ad Amsterdam, la sede fiscale a Londra. Tutto frantumato, sminuzzato, rimpicciolito e ridotto allo stato. La grande distribuzione ha vinto sulla grande produzione. Da Torino a Brianza, la Silicon Valley italiana degli anni Ottanta, dove operavano la Alcatel, la Nikon, la Celestica e con loro 800 imprese nell'ambito della telecomunicazione. Il dimagrimento cominciò nel 2008 e racconta di quando gli ingegneri, l'aristocrazia di quel settore di lavoro, accolsero nel 2014 a Vimercate l'allora presidente del Consiglio Renzi in vista pastorale all'impresa, simbolo della velocità e della rottamazione, l'Alcatel appunto, con cartelli beffardi. Se Renzi è di sinistra, Berlusconi è femminista. Poi il caso con Nord-Est. Alla fine degli anni 90 il boom. Adesso con la crisi globale è arrivata la depressione, alla ombra. Sono caduti i capannoni, le biglietti a schiera, i schermini diventati officine, l'officina, i posti di lavoro e si calcola che ci siano stati più di 500 suicidi tra imprenditori e dipendenti. Le brand si sposta quindi a Prato, la città dove uomini e donne provenienti dalla Cina si uccidono il lavoro per poter immaginare un futuro. 12, 16, 18 ore a sgombrare così come facevano i pratesi durante il periodo d'oro di distretti tessili. senza pagare le tasse, ignorando le regole sulla sicurezza, al punto che possono bruciare in un capannone perché gli rifiuti da dentro dopo l'ora di forno. Il viaggio prosegue alla Taranto dell'Ilva, che è il colore del piombo fuso, è diventato soltanto una fabbrica di morte, portatrice di una catena di tumori, anche nei quartieri vicini, il Tamburi, il Polo Sento. Un professore di storia, Alessandro Marescotti, che è sospettoso, fece analizzare da un chimico un pezzo di formaggio e rese pubblica la notizia sulla mostruosa concentrazione di diossina che pesava sull'Ilva e sul Taranto. A Gioia Tauro, in Calabria, invece, le cattedrali dell'industrializzazione hanno fatto arricchire faccendieri, imprenditori in auto. E la criminalità organizzata diventa impresa globale, chiude il porto come una valle di questi traffici. Il libro finisce a Lampedusa. Lì Marco Revelli visita con dolore un cimitero dove le croci sono state costruite con il legno delle barche affondate. Cedo quindi la parola a Borghese.
Buonasera. Sì. Se in fondo non si sente. Allora io sono legato a Corevelli da una lunga amicizia nel quale ho incontrato tre Marco Revelli diversi. Il primo Revelli è un fine analista sociale, professore universitario, presidente della commissione sulla povertà, eccetera, eccetera. Per un po' di quell'attività con riferimento alla povertà qui in Italia, c'è il suo piccolo libro Povero Uomo. Questo è il primo Revelli, sociologo, figura. Il secondo, sempre pubblico ma in modo molto diverso, è come militante di lunga durata di una parte politica, non partito, ma di una parte politica perdente. Qui appartengo anche io. E insieme abbiamo cercato di attraversare le tante palude, insidie, veleni della cosiddetta nuova sinistra, senza riuscire in minima parte. Io sono sceso da quel particolare treno, una fermata prima di lui, ma non cambiava nulla, né per me né per lui. Ma rimane il fatto, pensando e riflettendo un attimo sul Marco Revelli, militante politica, rimane il fatto che colpisce ogni giorno in modo sempre più drammatico, che non c'è una loro forza, ma in altri paesi dell'Europa sono riusciti a metterli con fondamenti abbastanza solidi in azione. Podemos, Jeremy Corbyn in Inghilterra, che è riuscito a portare a mezzo milione le persone che hanno preso la tessera del Partito Laburista, mai abbiamo visto un Partito Laburista di quell'entità. Bernie Sanders, che forse avrebbe dovuto essere il candidato democratico per il White House, certamente non si poteva fare male fare capire. E allora rimane il fatto che, malgrado i nostri efforts, cioè la fatica, non siamo riusciti, almeno finora, neanche Marco, figura politica, una forza che si rispecchia nei valori storici della sinistra e che ora in questo momento così, così inquietante fare il suo effetto. Bisogna dire, io ci tengo a dire, che non era sempre così. Quando io sono venuto in Italia nel 1974, sono venuto via abbandonando la mia cattedra nell'Università di York, perché la rivoluzione era a Lanzo e il luogo prediletto per quella rivoluzione sarebbe ovviamente Italia, perché Italia aveva Red Bologna, Bologna Rossa, aveva gli insegnamenti di Antonio Gramsci, aveva il più grande partito comunista italiano. Allora bisogna chiedere due cose. Come mai siamo caduti così basso, così, così vuoto, che una cosa... Sì, possiamo fare 16 nuove sinistre, ma invece servono molto. Come mai siamo caduti così in basso? E soprattutto, come possiamo... Non solo i giovani, questa è una cosa veramente intollerabile, che tutti noi di una certa età diciamo, ma voi giovani dovete avere, e i giovani quando possiamo essere soggetti politici anche noi, non c'è nessuna ragione perché bisogna chiudere la bottega oltre 45 anni. Infatti, non mi preoccupate, io dico all'altezza Marco Revelli, che è l'osservatore magistrale e appassionato delle realtà italiane in via di trasformazione. E in particolare il suo, la sua amata Torino e la sua amatissima classe operaria. E io qualche volta, Marco, rimpiango, sicuramente potresti dire la stessa cosa su di me, rimpiango il fatto che il terzo Marco Revelli non si è trovato in più grande spazio. Dentro. Ti fa onore che hai cercato il lavoro di Sistema Digitale, però forse, forse bisogna fare più di un non ti riconosco. Perché questo libro, uso le parole con cautela, questo libro è un capolavoro. È il più bel libro di Marco Revelli, ma secondo me, conosco un po' il materiale, è il più bello libro di analisi della realtà sociale sull'Italia contemporanea. No, è proprio molto particolare. Allora questo terzo Revelli, io ho incontrato quando ancora non l'ho conosciuto e ricordo l'impressione che mi ha fatto leggendo il suo Lavorare in Fiat del 1989. Ormai è un vecchio libro, ma quella descrizione di come funzionava. Sì. Vediamo, io pensavo che andava benissimo. Va bene?
Va bene. Va bene.
Grazie.
Ci prova. Una volta la voce era grande. Allora, il Lavorare in Fiat è un bellissimo libro del 1989. La fabbrica e la città. Queste cose Marco torna sempre. E i suoi lavori sono da comparare con i lavori di Giorgio Bocca, molto diversi tra di loro, uno giornalista, uno sociologo, ma ugualmente uniti da una passione per la descrizione. Marco soprattutto per la classe operaria, come ho detto, ma Giorgio Bocca per i piccoli imprenditori, Miracolo all'italiano, i giovani leoni del neocapitalismo. Se si riprende, io per un attimo ho ripreso queste cose. Sono molto belli. Non hanno, posso dirlo, non solo perché tu sei qui, non hanno la profondità del tuo lavoro, ma sono cose che aiutano qualsiasi cittadino per capire da dove Questo libro di Revelli è molto bello, lui l'annuncia come un lavoro eretico, poi su una delle prime pagine dice che è eretico, e allora io lo chiedo come prima domanda di distinguere il simbolo per noi fra l'eretico nel libro eretico. Anna ha in modo benissimo descritto il viaggio di Marco, e questo significa che io non devo farlo. Si potrebbe fermarsi a lungo su ognuno di questi capitoli. Sarebbero solo due, Torino e Prato, Prato perché è Alevo. Chiedendo a Marco però di raccontarci la straordinaria storia della Las Vegas della Brianza, che ha anche la copertina, non si capisce nulla, sembra Mosca, diciamo, della Brianza. È molto interessante. Allora, queste due. Torino. Bisogna dire che, e l'ho già detto, che la grande passione di Marco è per gli operai. E per gli storici sociologi che sono interessati nella realtà, è molto interessante vedere a che classe sociale uno si appassiona. Lui è un operaista, non c'è scampo. Se sta, quella è la tua storia che ti fa l'amore. Molti storici inglesi sono moderati e per loro c'è un end stream of publications, l'aristocrazia è quello che loro piacciono. A me, nella mia prima storia d'Italia, era senz'altro, tutti me l'hanno detto, i contadini del sud. Cioè io ero affascinato il capitolo del mio libro sull'occupazione delle terre, era l'unico, secondo un amico, in cui il freddo inglese si è scaldato. E i contadini del sud, e non avevo ancora visto il straordinario affresco di Primo Levi adesso nel museo di Matera. Se non l'avete visto, è una delle cose più belle come reliquie, oggetto. Il capitolo su Torino di Marco Revelli comincia con una bellissima descrizione della connessione tra tessuto urbano e fabbrica fordista, cioè la vecchia Torino. Tuttora è cambiato. I giovani, scrive Revelli, che mezzo secolo fa erano venuti su col treno del sole, sono invecchiati, come noi, nello smog della periferia. Tutti insieme, scrive Marco, come insieme erano arrivati, molto forti prima. Nella periferia ex operaia si trovano un indice di vecchiaia altissimo e anche un indice di dipendenza, cioè il rapporto tra chi produce e chi no, tra i più alti dell'Italia. Io chiedo a Marco, ma i vecchi sono tutti così, cioè consci del degrado, perfino lo squallore, della periferia di una classe che ha perso il battaglio? Non lo so, c'è un lavoro antropologico che prende, forse ci sono anche soci qui, l'associazione Hauser e quante persone di una certa età che lavorano dentro e fanno una cosa straordinaria in modo molto laico, insomma. Allora, siamo sicuri che questi ex operai non fanno qualcosa di simile? Tu stavi cercando altre cose e non hai visto queste provocazioni. Il compito dell'economia e cultura neoliberista dominante era di rinnovare la città. di riconciliare, come scrive Marco, metropoli ed estetica, ma la necessità di connettere gli spazi sociali con la città viene a mancare. Non uno, scrive Rovelli, degli spazi di aggregazione puntigliosamente pensati e previsti dagli architetti a funzionare, neanche uno di questi spazi di aggregazione. La città fortista è scomparsa e non sembra che ci sia rimasto nulla fra le rovine. Ma inaspettatamente nell'azione di Rovelli saltano fuori i laboratori di high tech. Toolbox con il suo Fab Lab, innovazione e sperimentazione, offrendo nel cuore stesso dell'ex metropoli di produzione fordista ciò che del fordismo sta esattamente agli antichi. Il suo posto di geometrica per dimensioni, organizzazione, antropologia, sociologia e naturalmente, dice Karl Marx, filosofia. Allora un'altra domanda: come sono questi toolbox e farma? Come sono emessi? Sono strettamente minoritari, forma alla fine la superstrato. Tutto in questa descrizione è orientato a un modello, questa è una bella frase, di economia con il consumo, con il consumo esclusivo in alto e il lavoro servile in basso. È così. Consumo esclusivo in alto, il lavoro servile in basso. E parlando di lavoro servile, sposto l'attenzione da Torino a Prato, ai Roga a Prato del dicembre 2013. 5 uomini e 2 donne, cinesi di origine. Con maestria, Marco ricostruisce il contesto e i dettagli nel quale questa tragedia ha avuto ruolo. E qui si nota altre qualità, non indifferente del nostro autore. In primo luogo, la capacità di narrare la storia. Marco ha una straordinaria capacità narrativa, che forse deve coltivare un po' di più. Di solito, dicono gli storici, i sociologi non sanno raccontare, credo sia assolutamente vero, non sanno raccontare, non hanno anzi interesse nella narrazione. Ma Rovelli dimostra una bellissima capacità del ricostruire e spiegare quello che è successo. Per prima lui si chiede, ma chi è morto e che cosa faceva? Perché nella stampa locale, nel web locale, eccetera, queste povere persone non avevano nessun nome. Ho impiegato, scrive Rovelli, giorni a spulciare la stampa nazionale e locale e a navigare nel labirinto della rete e allora, alla fine, ma solo alla fine, e a fatica, li ho trovati. E segue la lista. Ora so chi erano. Io prendo solo uno, su chi fu, se questo è sicuramente un modo sbagliato. 43 anni, la sua busta paga da lavoratore regolare, aveva anche il permesso di soggiorno, segnava 4 ore al giorno, ma ne lavorava 16 per mantenere agli studi in Cina il figlio di 21 anni perché non dovesse fare la vita che era toccata a lui. L'hanno trovato in fondo al dormitorio. Quella stessa mattina aveva parlato al telefono con la sua moglie e lei. E quando Marco ha fatto questo lavoro di scavo, sono venuti fuori, uno dopo l'altro, le storie di famiglia, le storie non di isolati, operatori senza faccia, senza nome, ma persone che facevano quello che facevano con un altro parenti di solito delle nuove generazioni in mente, e cercavano disperatamente con quella generazione di assicurare un futuro migliore per i loro. Nel spiegare questa realtà, Verelli va anche oltre Platone e l'Italia, cioè dice, si spiega questa cosa alla Cina, non solo in valore planetario. La grande maggioranza dei cinesi di Prato vengono da Wenzhou, una città portuale di oltre 3 milioni di abitanti. E il Wenzhou Moshi, il Wenzhou modello, prevede il fiorire di un gran numero di microimprese, questo in Cina, nella città, spesso a conduzione familiare, specializzata nella produzione di un bene o di una sua parte in un'area geografica circoscritta. E forse qualcuno di voi dirà, ma un momento, io ho sentito questo modello prima, cos'è? Scrive Marco, come Prato, negli anni 60-70, stessissimo modello economico, piccoli, micro piccoli, famiglia, eccetera. E probabilmente, bisogna dirlo, con gli stessi livelli di evasione fiscale, sia in Prato negli anni 70, sia nel modello Wenzhou nel 2015. Un'ultima domanda a Marco, ci ha preso poco tempo. È una domanda terribile. Che cosa significa a livello politico e culturale le trasformazioni sociali e culturali che tu hai descritto così brillantemente nel tuo lavoro? In altre parole, tu ci hai messo di fronte a questa realtà sconvolgente. Che somme tiriamo da questo? Cioè, scherziamo tra di noi che io sono inguaribile ottimista. E che Marco è inguaribile pessimista. Anzi, io ho detto che è peggio di un pessimista, è un catastrofista. Allora, mettendo a parte un attimo il catastrofismo, cosa significa per noi tutto questo?
Beh, io sinceramente non so come ringraziare sia Anna che Paul per le loro letture e mi trovo in imbarazzo rispetto alla loro generosità nel modo con cui hanno letto il libro e nel modo con cui l'hanno giudicato e anche nel modo con cui mi interpellano nell'andare ancora più a fondo rispetto a testo del libro, così come non so come comunicarvi il senso di piacere e anche di emozione di essere di nuovo qui in questa casa della lettura, questa dimensione altissima e domestica che fa sì che la discussione qui abbia una profondità e anche una dolcezza diversa da ogni altro posto. Grazie per questa occasione. Le osservazioni e le domande sono impegnative e entrambi hanno arrivato come questo in fondo sia un libro diverso dagli altri che ho scritto. Io non considero gli elogi, ma il tipo di reazione nel lettore mi dice che non è un saggio, è un testo, e questo era nelle mie intenzioni, diversamente da in fondo a tutti gli altri, forse lavorare in Fiat aveva un po' questa soggettività. È un testo scritto in prima persona, è un testo in cui mi sono messo il gioco, al di là del livello dell'analisi, perché è un testo che è nato da un dolore, un malessere, da un disagio, da quel senso che Anna Benedetta sottolineava all'inizio, di spaesamento, di irriconoscibilità della mia casa. Uso la categoria del perturbante, che è una categoria psicanalitica, è una categoria usata da Freud per comunicare questa sensazione, che non è solo una sensazione di turbamento perché non ci si orienta più, è qualcosa di più duro, è la trasformazione di ciò che era domestico in qualcosa che diventa ostile, di ciò che apparteneva all'intimità della casa e che diventa di colpo pericoloso e nemico. È il romanzo gotico, è la storia, sono le storie di fantasmi di Edgar Allan Poe, il corpo dell'amata che diventa vampiro o cadavere, e la casa stregata che si rivolta contro i suoi abitanti. Ecco, io a un certo punto, nella città che conoscevo, che credevo di conoscere fino al dettaglio, la città, io a Torino ci sono stato quasi mezzo secolo. Non sono nato a Torino, sono tornato a Cuneo, ma sono arrivato a Torino a 18 anni, quando mi sono iscritto all'università. Sono arrivato in una città che era una metropoli di produzione, era una company town, una one company town, era una città che vibrava con i ritmi delle sue fabbriche. C'erano negli stabilimenti Fiat, nei grandi stabilimenti Fiat, c'erano 130.000 dipendenti, nella stragrande maggioranza operai. Quando uscivano al cambio turno la città si riempiva, quando finiva il cambio turno la città si vuotava, la città respirava con quel ritmo, e di colpo è diventata altro, di colpo si è riempita di vuoti. Si è riempita di vuoti industriali, si è riempita di macerie, perché i vuoti industriali sono orribili, sono spettrali, sono tetri, sono cemento, Ethernet e ferro arrugginito che si riempiono di scritte da parte dei writers, di geoglifici indecifrabili, e la città cambia molto, e ho incominciato a perdere nella mia città, a non ritrovarmi più. E poi ho incominciato a pensare che quella sensazione non fosse solo mia, che fosse collettiva, che tanti ci si sentisse a disagio nella propria stessa, nel proprio stesso habitat, che lo spaesamento fosse un sentimento collettivo che cominciava a diventare socialmente rilevante, anche politicamente rilevante. E ho cominciato a pensare che magari non era solo nella mia città, ma anche altrove. Allora ho messo i piedi per terra e ho cominciato a camminare, ho cominciato a pensare che bisognasse attraversare i territori per capire cosa succedeva. Per darvi l'idea di questo cambiamento, di questo spaesamento, vorrei farvi vedere solo 3 minuti di un breve filmato. La prima parte è tratta da un film che si chiama Fiat Hamlet del 2005, e la seconda parte l'ho filmata io nel 2015 negli stessi luoghi. Riusciamo a alzare il volume?
La tecnica, c'erano le macchine più sofisticate, gli operai più qualificati.
Allora forse possiamo ricominciare. pensare.
Adesso bisognerebbe sapere ascoltare questi. Siamo negli ex stabilimenti Fiat di Via Cis, dove c'era tra l'altro la produzione di grandi motori.
Questa è la grande motore.
Qui si facevano i motori delle navi, degli aerei, i gioielli della tecnica, qui c'erano le macchine più sofisticate, gli operai più qualificati. Ecco, adesso bisognerebbe sapere ascoltare questo silenzio. Il cicolio dei cavi staccati, il rumore degli uccelli che passano, il vento che passa attraverso i pilastri, gli acquitrini che sono qui in mezzo, i rottami, i segni dei poveracci che qui hanno trovato in qualche modo un primo tetto, gli immigrati, gli albanesi, i rumeni, i magrebini, e tutto in frantumi, non si sa la niente, era un po' come se l'avventura industriale non fosse riciclabile in nessun modo, devono addirittura essere espulsi dalle macerie perché le macerie possano essere utilizzate. E questo è un primo aspetto, questo aspetto vegetale del mondo minerale che era quello dell'industria, questi tondini condotti arrugginiti che sembrano radici, che sembrano piante del deserto, cioè, che però sono morti e devono essere estirpati, e però non possono essere utilizzati da chi.
Qui invece 10 anni dopo, la stessa zona, dopo il grande piano di ristrutturazione, dopo la nuova Torino.
Sempre sulla destra, quasi tutto vuoto, con al capo l'ufficio vendite, permuta accusato, e ufficio vendite. Secondo grande insediamento presidenziale abitativo, con la seconda rotonda, e qui sulla destra il centro commerciale col brico e il gigante. Proprio dove c'erano i reparti della grandi motori, dall'altra parte della strada, un grande cartello affittasi da grandi motori.
Ecco, questo è il senso del... Questo è avvenuto in 20 anni, la grande metamorfosi. Vengo alla domanda di Paul. Qui in questi stabilimenti c'era fino agli anni '80 la classe operaria torinese, quella che aveva affascinato. Io venivo da una città che aveva 55.000 abitanti, mi trovavo di fronte a una fabbrica, no, questa mia Fiorina, che ne aveva 60.000, aveva più operai di quanto la mia città avesse abitanti. E lì avveniva tutto, avveniva lo sfruttamento e la rivolta, l'emancipazione e la sofferenza. E di quelli che mi ero innamorato. Paul dice i contadini del sud, di cui si è innamorato lui. Beh, i contadini del sud dell'occupazione delle terre sono diventati operai del nord. Buona parte degli operai che io ho incontrato alle porte di Mirafiori, alla porta 2, alla porta 1, alle porte delle carrozzerie, che erano il reparto con la manodopera generica, gli operai di linea, erano quelli stessi o i cui padri avevano fatto le battaglie nel meridione. Alcuni erano arrivati direttamente da Cerignola, dalla Puglia, dal Tavoliere, dalla Campania, dalla Bellinese. Altri hanno fatto il giro dal Belgio, dalla Germania, erano passati attraverso l'itinerario lungo dell'emigrazione. Poi, quando è esplosa la motorizzazione di massa e la Fiat ha moltiplicato i suoi volumi produttivi, erano confluiti tutti su Torino, dormivano sulle panchine, dormivano in 10 in stanze nelle quali affittacamere e soggi affittavano al mattino di giorno la stanza a quelli che facevano il turno di notte e di notte a quelli che facevano il turno di giorno, facevano la staffetta nei letti, perché nessuno aveva pensato a dove mettere, dove fare abitare quelle braccia che servivano a sostenere il boom economico. E quindi, come dire, c'è una continuità, c'è un elemento. Dove si è spezzato quel filo? Questa è un'altra domanda, che è una domanda importante. Però in mezzo visitiamo ancora una tappa, perché non è esterna a questo ragionamento, e rispondo anche a una sollecitazione di Paul. Passiamo per Fonsonno, la Las Vegas della Brianza, la seconda tappa del viaggio, la mitica Brianza High Tech, la Brianza dove si era concentrato un gigantesco potenziale produttivo, non un fordista duro, hard come Torino, medie imprese imprese interne a un ciclo globale come quelle delle memorie di massa dei computer, come quelle delle telecomunicazioni, eccetera. Lanciamo con sonno. Qui possono scorrere le immagini, intanto ve la descrivo, perché c'è solo il rumore del vento, quindi non c'è un testo da ascoltare. Con sonno io l'ho incontrata nel cuore della Brianza, una quarantina di chilometri da Milano, sul cocuzzolo del Monte Brianza, subito dietro Lecco, ed è il monumento alla follia del fare, so che vanno forte gli uomini del fare. Però a volte gli uomini del fare producono degli incubi. Consonno è stato il sogno delirante di un imprenditore lombardo, l'ingegnere Mario Bagno, che comprò in un solo colpo un piccolo paese che si chiamava Consonno, 60 abitanti. Paese che aveva una caratteristica particolare, apparteneva tutto a due grandi famiglie di ex latifondisti, un residuo feudale, che avevano costituito un'unica società. Gli abitanti abitavano in case non loro, quindi l'ingegner Bagno acquistò da questa società tutto il paese, i vivi e i morti, disse, si compiaceva di dire, per 220 milioni, una cifra nemmeno tanto grande, 130 mila euro di oggi. La comprò perché aveva un progetto, voleva trasformarla nella Las Vegas italiana, in un grande luogo di divertimento e di piacere, un casinò, ma anche un albergo con delle con delle stanze nelle quali ci si poteva appartare, una grande pista da ballo, costruì un quinto minareto, quello che avete visto, arabeggiante, con una lunga galleria, con boutique che anticipavano i trend, le griffe attuali, si potevano comprare gli oggetti di lusso, costruì un quinto maniero medievale che sbarrava la strada, su cui faceva passeggiare gli operai che durante una settimana lavoravano nel cantiere vestiti da armigeri medievali, dei finti ponticelli veneziani, tutto finto. E lì arrivavano le masse popolari di giorno, sabato, la domenica, tra la metà degli anni 60 e la fine degli anni 70, i salari erano aumentati, il sabato era libero, di giorno arrivavano le famiglie con le 127, le 600, le 500, di sera arrivavano quelli con i danè, arrivavano i commentatori, Menda, con le Maserati, con le Ferrari, ci andava Pippo Baudo, Mina, i Big Dick, a contorno si toccavano quelli che gli altri potevano vedere solo in televisione, e ci si divertiva. Quel sogno, quel delirio, durò una quindicina di anni. Mario Bagno si montò sempre di più la testa, a un certo punto si mise in testa di farci un autodromo per fare concorrenza a Monza, decise di abbassare la punta della collina perché si potesse vedere il Resecone, e cominciò a sbancare. Probabilmente esiste un video distratto, ma per intanto guarda, in basso, quell'anno venne delle piogge torrenziali, si staccò una frana dalla collina spancata, chiuse la strada e con sonno si spense. Si fermarono le slot machine, si fermarono le roulette, si chiusero le alcove, come quelle città del West in cui si vede il saloon con le porte che spartono e fuori i rotoli di vegetazione che corrono per la strada. Bagno pensò di sostituirlo con una residenza per anziani, ma non funzionò. Il luogo decante, arrivarono gli alternativi e cercarono di farci una biblioteca popolare alternativa, ma non anche qui, arrivarono i Braica, se lo riempirono delle loro opere, anche molto belle. Poi nella estate del 2008 vi fu un rave party devastante, per tre giorni qualche centinaio di ragazzi e ragazze occuparono consumo e lo fecero a pezzi, non si salvò niente, nulla, tutto in frantumi. Io ci sono stato a fine dicembre del 2015, una giornata freddissima e serena, e lo spettacolo era uno spettacolo spettrale, nello stesso tempo affascinante, perché era il simbolo del delirio di onnipotenza di un'epoca ricaduto su se stesso, ripiombato su se stesso. A un certo punto, dietro un angolo, ho trovato, e forse lo si vede nel filmato, non so se lo possiamo far ripassare, lo vedete, ho trovato quello che è il simbolo dell'uovo, lo spirito dell'uovo, a mio avviso, quello che lo rappresenta tutto, un vecchio camion della ditta Mario Bagno, c'è ancora l'etichetta, completamente arrugginito, le gomme a terra, il vano del motore vuoto, eccolo qua, e sulla sponda la scritta post apocalistica, come se come dire, il declino che avevo incontrato intorno arrivando lì nella Brianza, vedendo i capannoni dismessi, le fabbriche chiuse, e se si fosse concentrato tutto lì, in una potenza simbolica straordinaria. Consolo è una tappa importante in questo percorso. Poi sono stato nel nord-est del boom degli anni 90, sostenuto dalla svalutazione della lira, che si aveva aperto praterie nel centro Europa, e poi del contraccolpo successivo, quando quel vantaggio competitivo è finito, quando è arrivata la grande gelata della crisi, e da nord-est dei miracoli è diventato nord-est dei suicidi, centinaia di suicidi, piccoli imprenditori, artigiani e dipendenti e giovani, sono circa 500 concentrati, soprattutto nella marca trevigiana, che è stata il baricentro di quella esperienza. Prato, in cui Paul ha già parlato così bene, cogliendo esattamente lo spirito che mi ha fatto attraversare quel territorio, devo dire con accompagnatori di eccellenza, tre fratesi a cui devo veramente tantissimo, perché mi hanno aperto gli occhi sulla grande trasformazione che ha reso Prato irriconoscibile a sua volta. E poi al sud, Taranto, in cui, ecco, su Taranto però possiamo soffermarci, perché Taranto spiega in qualche modo e mi aiuta a rispondere all'ultima sollecitazione di Paul. Che cosa significa a livello politico, sociale e culturale questo? Ecco. E qui fondamentale l'audio, possiamo farlo partire proprio, se possiamo ricominciare.
Dopo 2000 anni diventa dalla morte infernale, che ha alzato più della morte come uno stecco.
Ecco, questo documentario, che vinse molti premi per il miglior documentario industriale, curato dalla Rita Silver, che poi è diventata Lilla, il testo di questo spezzone non è un testo qualunque fatto da un funzionario delle pubbliche relazioni, è un testo d'autore, alla firma di Dino Buzzati e la voce di Arnoldo Foa, voce che per noi di sinistra è in qualche modo una voce di nuovo di famiglia, perché era quello che leggeva le poesie di García Lorca, era quello che ci comunicava la nostra cultura. Vedo? Ecco, questo modo di pensare, questo vivo, quando vedevano Aristotele, Archimede, era già qui e adesso via come uno specchio. Perché? Perché questo paesaggio voleva dire sonnolenza? Perché doveva affermarsi l'industria che voleva dire emancipazione? Emancipazione anche delle plebi meridionali che venivano così sottratte al loro sonno atavico e portate nella storia, togliattianamente dalla natura alla storia, questo passaggio, per produrre la vita, che invece noi sappiamo che è morta. Ecco, allora, questa cultura non era solo di Dino Buzzati, peraltro grande paesaggista che celebra la distruzione di un paesaggio, ma era, vogliamo chiamarla ideologia, chiamiamola ideologia, ma era cultura condivisa, era la cultura del movimento operaio e nello stesso tempo anche di tutte le altre forze politiche, non con quella potenza emancipativa, ma allora tutti pensavano che la rottura prodotta dall'industrialismo fosse il progresso per tutti. C'è un secondo passaggio all'inizio del capitolo successivo, questo è il quarto centro sociologico, quello di Taranto. Il capitolo successivo incomincia con la descrizione di quello che avrebbe dovuto essere il quinto centro siderurgico di Gioia Tauro. Anche lì si comincia con la descrizione di un filmato in bianco e nero, anche quello è un telegiornale del 25 aprile del 75. Si vede un grande palco su un prato verde pieno di persone, in mezzo una bandiera che si intuisce rossa perché è bianco e nero, ma si intuisce rossa. Sembra, l'immagine sembrerebbe Portella delle Ginestre, invece è la piana di Gioia Tauro. Sul palco parla un politico che è Giulio Andreotti, allora ministro delle politiche per il Mezzogiorno. Il pubblico è composto per metà da braccianti portati dalla CGIL e dal PC, che scandiscono slogan col pugno chiuso in alto e il 25 aprile e celebrano la loro festa, e per metà da notabili democristiani incravattati che guardano il loro ministro. Andreotti è lì ad annunciare i 1200 miliardi del pacchetto Colombo, che era il modo per risarcire la ferita, per ricucire la ferita della rivolta di Reggio Calabria, che doveva servire per buona parte per il quinto centro siderurgico, costruire lì la grande acciaieria in porto e poi altre grandi fabbriche in ognuna delle province calabresi, in modo da accontentare un po' tutti. E tutti quanti, i braccianti e i notabili democristiani, però pensavano alla stessa cosa: industria, industria, industria. Non fateci mancare l'industrializzazione. I braccianti senza accorgersi che segavano il ramo su cui erano seduti. Perché? Perché i lavori incominciarono, furono rasi al suolo circa 1 milione di ulivi, agrumenti, la piana di Gioia Tauro era un giardino, era una meraviglia, uliveti, limoni, arance, clementine, che arrivavano fino al mare, ulivi centenari, eccetera. Lì si dice che fosse sbarcato Oreste in fuga dopo l'uccisione della madre, e che nel torrente della piana si fosse lavato e si fosse liberato delle furie che lo tormentavano. Era un paradiso. Sono stati spianati, scorticati 800 ettari di piana con macchine movimento terra acquistate con i soldi del pacchetto Colombo dalle famiglie dell'andrangheta della piana, i Romalli e i loro satelliti, e che hanno completato il lavoro, e grazie a quell'accumulazione originaria di capitale hanno fatto il salto da un'ndrangheta tradizionale a un'ndrangheta industriale, hanno stabilito i rapporti con le cosche, con i grandi cartelli latinoamericani del Messico e della Colombia. Poi, alla fine degli anni 70, si scoprì che l'acciaio non andava più, che lo si produceva altrove, e l'acciaieria non nacque mai. Però intanto avevano costruito il grande porto, che per 20 anni rimase inutilizzato, e poi divenne un grande porto container, e il principale hub di entrata della droga, dei flussi di droga in Italia e in Europa, arriva dall'America Latina e dall'America Centrale. Ecco, questo è lo scenario. E anche lì cultura industrialista ricaduta su se stessa. Allora, questo ci spiega, io credo, da una parte perché non siamo riusciti a costruire nessuna nuova sinistra. Nuova sinistra. Perché il paradigma stesso della sinistra novecentesca era impregnata di quella cultura di cui abbiamo visto le macerie. Lì non è crollato solo il regime democristiano, un regime corrotto, è crollato un paradigma. Un paradigma che si faceva immaginare che a Taranto, in uno dei posti più belli del mondo, si potesse costruire un'acciaieria, anche se fosse stata costruita senza corruzione, il problema sarebbe rimasto. E soprattutto quella parentesi industrialista era destinata a lasciare rottami e macerie per terra, tra i quali c'era anche la nostra. Il nostro paradigma, l'idea che comunque il progresso si incarnasse di grandi investimenti, di tecnologie, eccetera, i quali generavano al loro interno un soggetto collettivo che poi interagiva, e così via. Allora, quel ciclo è caduto. E voi mi direte, ma no, sei un catastrofista, sei un pessimista cosmico che ci contamina e che ci contagia col suo pessimismo. Ma no, devo dire, intanto in ogni stazione di questo viaggio ereticamente erratico, che devi sciogliere, non è scioglibile il dilemma, perché il viaggio eretico in tanti modi è un'erranza eretica in tanti modi, intanto perché non è sistematico, manca un bel pezzo d'Italia, ci sono solo alcune, era solico, non è sistematico, cioè questo è un po' erratico e un po' eretico, e poi perché lo sguardo con cui osservo è uno sguardo che non fa parte del mainstream, non fa parte di quelle che sono state a lungo le retoriche con cui è stato raccontato il nostro paese. Il posto del sindaco è venuto meno di un anno fa ancora a Torino a sponsorizzare il suo candidato, che era Piero Castino, raccontandoci ancora che Torino ce l'aveva fatta e che la città era decollata e si era liberata di quella noia e di quel grigio che erano stati la Torino delle fabbriche, finalmente volava leggera nel mondo della velocità e del divertimento e del superamento della noia. Non ha portato bene al suo candidato, no. A Vini Thomas. Quella buona delle due sindaci. Quella buona, quella meravigliosa, secondo me. Comunque, che non ha dato adito ai contraccolpi che abbiamo visto. Però appunto, per dire, quel racconto è stato lungo, il racconto dominante, il racconto ortodosso rispetto a questo, indubbiamente. Questo è un racconto eretico, no? Non c'è dubbio. Però nel racconto eretico le eresie sono state lungo il sale della storia e io le ho cercati di eretici. A Torino li ho trovati nel famoso Toolbox Fab Lab, che è un ex capannone abbandonato della Torino Fordista, dove abita una strana entità che si chiama Arduino, che è una piattaforma informatica flessibilissima e dinamicissima che permette degli straordinari utilizzi di intelligenza artificiale e di domotica assolutamente raffinati, intorno al quale lavora un reticolo di giovani makers, di inventori, di ragazzi intelligenti che lavorano in rete tra di loro, mettendo in comune saperi e producendo invenzioni, innovazioni. La politica non guarda loro, l'amministrazione non ha guardato loro, guardava Marchionne, che intanto emigrava armi e bagagli a Londra, ad Amsterdam e soprattutto a Detroit, lasciando un vuoto. Però quelli invece sono un pieno che rappresenta anche un altro modo di relazione e di uso dell'intelligenza, del sapere e della capacità di comunicazione tra di loro. Hanno inventato un sacco di cose interessanti, no? Intanto chi leggerà il libro in realtà? Non voglio descrivere tutte le micro innovazioni e micro invenzioni che hanno. Che hanno prodotto. E in Veneto ho trovato i medio produttori del quarto capitalismo, i Benetton, non quelli che hanno fatto il miracolo del nord-est di Schei, come bellissimo libro di Antonio Stella, come descrive, altri che invece di essere tutti casa capannone e di spingere i ragazzi ad abbandonare la scuola a 16 anni perché così possono andare a lavorare e comprarsi il SUV in 2 anni, scommettono sui saperi, scommettono sull'innovazione, scommettono sulle competenze, scommettono sui Fab Lab del Nord-Est. Ho trovato in Calabria, dove credevo di aver toccato il punto più basso con Gioia Tauro del fallito sviluppo italiano, ho trovato delle persone straordinarie, ho trovato figure come Nino De Masi, che è un industriale, inventore, costruisce delle straordinarie macchine per la raccolta delle olive che riescono a scuotere dolcemente gli alberi di olive senza danneggiarli, che ha inventato una cella antiterremoto che salverebbe la vita a migliaia di persone se fosse diffusa, che ha inventato un forno per cuocere le pizze isolandole dal fumo della legna che rischia di renderle tossiche, che vive blindato, la cui fabbrica è circondata dall'esercito. Diceva, poi io di fabbrica mi occupo da 50 anni, ne ho viste tante. Non avevo mai visto una fabbrica in Italia per entrare nella quale occorresse passare dei posti di blocco con l'esercito, i militari in tuta mimetica e mitragliatrici spianate ad altezza d'uomo. Credevo fossero solo in Iraq o in Afghanistan, e invece a Gioia Tauro è così, perché la sua fabbrica è stata, ci sono ancora i segni dei colpi di Kalashnikov che sono stati sparati contro la sua fabbrica, perché si era rifiutato di pagare il pizzo, e non solo aveva denunciato coloro che volevano farglielo pagare, gli aveva fatto arrestare. Vive da carcerato anche lui. Ho provato cosa significa viaggiare su auto blindate insieme alla scorta. È un'esperienza spaventosa, perché si è dei bersagli e si guarda il mondo come un bersaglio guarda il mondo, sapendo che chiunque può essere un nemico. È un'esperienza spaventosa. Ho incontrato Michele Albanese, giornalista che vive anche lui sotto scorta, perché è stato il primo a denunciare l'inchino fatto durante una processione in un paese, e per questo è stato condannato a morte e vive sotto scorta. Ho conosciuto un prete, Don Pino. Anche lui De Massimo si scrive tutto attaccato, mentre l'altro si scrive separato. Rappresentante di Libera a Gioia Tauro, che gestisce con 12 ragazzi i beni strappati alla 'Ndrangheta, e vive anche lui da segregato. Ecco, ho trovato queste persone. Ho trovato un capitano dei carabinieri. Abbiamo pranzato tutti quanti insieme. Erano più le scorte armate intorno che i commensali. Dentro questa pizzeria e riuscivano anche a essere allegri e vitali. C'era raggiunto un capitano dei carabinieri giovanissimo, 29 anni, capitano dei carabinieri. Io lo guardavo con diffidenza nel nostro percorso carabinieri, e mi sembrava dall'aspetto dei capelli neri tirati con la brillantina, magro, una maglia nera come io adesso giro collo, mi sembrava più un volontario più umano dei primi anni 20 che non un nostro contemporaneo. E quando ha cominciato a parlare sono rimasto affascinato. Citava Salvemini, Gobetti, la rivoluzione meridionale, Dorso. Parlava della resistenza, diceva che quelli che lui era chiamato a proteggere, era responsabile delle scorte, erano i nuovi partigiani, i nuovi resistenti, che la loro storia doveva andare oltre il Pollino e i confini della Calabria, perché tutti sapessero che c'è chi si ribella all'Ndrangheta, ma soprattutto perché tutti sapessero che l'Ndrangheta ha le radici là, ma le mani dappertutto. Milano, a Torino, in Toscana, di non credere che dice, sono rimasto assolutamente appassionato. Questo è un po', come dire, la sintesi. C'è la speranza, c'è speranza, ma la speranza passa attraverso il riconoscimento che un modello è finito. E c'è una frase che riporto di un grande architetto che è Libeskind, l'autore del Museo della Memoria di Berlino, il quale dice: essere consapevoli di far parte di una fine è già un inizio. Ecco, questo è un po' la sintesi del libro.
Qualche minuto, se desiderate fare domande, penso che sia disponibile.
Se non vedere una video
chiedono il video di Lampedusa.
Se c'è ancora ci sarebbe ancora un filmato, se prima delle domande vogliamo vedere.
questo non ha commento, ma una canzone di una persona carissima
in testa,
che è di Gian Maria Testa,
che è da
un anno ed è dedicata a Perusa. Sopravvissuti, il lutto c'è,
stesso, queste sono le fotografie che ho preso, sono le fotografie che documentano i viaggi, sono anche quelle del cimitero di Lampedusa, con quelle croci fatte con il legno dei balconi. Sono croci. Le fratelli, sì, sì. E si vede, temo, perché non sono professionali.
Erano bellissime.
Sono tombe terribili perché le croci hanno solo la data del naufragio e non il nome, quasi mai il nome. Tutt'al più l'etnia, magrebino, centroafricana, c'è la tomba di quella giovane nigeriana, diciottenne, che aveva un bambino nel ventre, che è stata seppellita lì con lui. Quindi, molto, molto dura. Però non c'è solo lutto, non c'è solo. Ho trovato un lampedusano che mi ha accompagnato per l'isola, mi ha accompagnato in quel santuario di cui ci sono molte immagini. È simbolico quel santuario, è il santuario del Porto Salvo, risale a prima dell'anno 1000. Le cronache non dicono se fosse stato fondato dai musulmani che andavano a conquistare la Sicilia o dai cristiani che il Papa aveva chiamato a liberare l'isola, è incerto, ma di sicuro lì si sono sempre celebrati due riti, quello cristiano e quello musulmano. Lì sono state fatte le sepolture di cristiani e di musulmani nelle posizioni per le diverse religioni. Lì si dice che l'eremita che gestiva il santuario celebrasse entrambi i riti avendone guadagno da entrambi. E anche questo ci sta. C'è una leggenda, è una legge che vige in quel santuario: chiunque ci passi deve lasciare qualcosa, un poco, un pezzo di galletta, un pezzo di labbro affumicato, un chiodo, un martello, una camicia, perché chi sbarcasse sull'isola fosse uno schiavo che si era liberato, fuggitivo, fosse un signore, comunque trovasse un primo aiuto, un genere di prima necessità. Però dice la legge, la leggenda, non deve prenderne più di quanto non gli sia strettamente necessario, altrimenti non potrà lasciare l'isola. Ed è pieno di episodi, bufere, tempeste, febbri, chi ha trasgredito a quel comandamento. Poi ci ha accompagnato più verso Ponente, sulla strada, la strada di Ponente, e lì abbiamo trovato quel pastore che avete visto qua. Pastore con una capra straordinaria, con le corna torcicchione di Agrigento, che aveva appena partorito il capretto, aveva ancora il cordone ombelicale che pendeva e lei la placenta. Il pastore era seduto su quel muretto in una posa che sembrava fosse lì da 2000 anni, fosse lì dai tempi dei greci. E come dire, io ho capito che quell'atteggiamento dei lampedusani di naturale accoglienza, dico naturale perché non c'è niente di, non c'è una volontà di essere politicamente corretto, non c'è niente di costruito, è un modo di vivere l'isola in mare che appartiene alla longitudine del Mediterraneo, che si ritrova nel testo di Brodel, che si ritrova in questa ricostruzione di una civiltà nella quale il mare è qualcosa che si scruta per capire cosa ci porta. e non si riceve ciò che porta, con tutto il carico che questo porta. Ecco, lì, come dire, è un altro brandello di speranza.